Buongiorno dottoressa, siamo con la dottoressa Tiziana Di Gianpietro, coordinatrice del Subcommittee Research per l'European Committee of Homeopathy. Questo comitato ha attivato un progetto di ricerca che ci sembra molto interessante. Ne parleremo in questa breve intervista, ma incominciamo un pochino a monte. Lei, come medico in questi mesi, è stata ovviamente molto impegnata sul fronte del Covid-19. Se ci può un po' raccontare la sua esperienza di questi mesi, direi che possiamo partire da qua.
Bene, io nella vita sono pediatra di famiglia e quindi uno dei medici in prima linea in questa emergenza. Tutti si rivolgono prima al medico di famiglia, al pediatra di famiglia, e poi, se necessario, accedono al secondo livello dell'assistenza sanitaria. Noi abbiamo avuto un momento di confusione, diciamo, all'inizio, perché siamo stati investiti da una quantità enorme quest'anno di forme influenzali con tossi molto brutte, con coinvolgimento dell'apparato respiratorio, gastrointestinale, e sintomi che non erano stati previsti nell'influenza di quest'anno, che sembrava dovesse essere una forma abbastanza blanda, abbastanza tranquilla. E invece queste tossi molto brutte piano piano hanno lasciato il posto al sospetto di questa nuova epidemia, nuova per la medicina convenzionale, nuova per tutti, che piano piano invadeva l'Europa e tutti i continenti, partendo, come sappiamo, da Wuhan. Questa forma, che sembrava all'inizio non dovesse colpire l'Europa, che dovesse rimanere confinata in Cina, in effetti poi si è scoperto che già circolava tra noi da dicembre e gennaio, e quindi molte di quelle tossi che noi abbiamo curato pensando fossero forme virali intercorrenti, invernali, e con farmaci convenzionali o con farmaci omeopatici, per chi conosce anche un'altra tecnica terapeutica che spesso si integra con la medicina convenzionale, erano già probabilmente tossi dovute a questa forma nuova, a questa virosi assolutamente sconosciuta, e che poi ha dimostrato di poter colpire i sintomi, gli apparati respiratori, con una tosse che iniziava prima con una tosse secca tracheale e poi spesso evolveva in una tosse broncopolmonitica, più grave nei soggetti anziani, almeno all'inizio, e altri sintomi a carico dell'apparato gastroenterico, diarrea, vomito, nausea, e dell'apparato neurologico, della pelle anche, poi si è visto con delle forme orticarioidi. Sono fasi che sono venute successivamente in questa pandemia che ha coinvolto poi e che ha creato tante vittime. Noi omeopati ci siamo trovati a trattare i pazienti soprattutto di fase 1 e fase 2, quelli più blandi, che venivano di forme più blande, che venivano trattate a casa. E abbiamo applicato il principio di similitudine su questi sintomi manifestati dai pazienti, anche perché dall'altro lato la medicina convenzionale non aveva dei farmaci specifici per una forma virale. Si tentavano terapie, si curavano le forme respiratorie pensando che fossero solo forme respiratorie, più tardi si è capito che erano probabilmente coinvolti anche fenomeni di trombosi, di vasculite, di infiammazione del circolatorio. E quindi anche la terapia è stata un pochino disorientata su quale indirizzo prendere. L'omeopatia questi problemi non li ha, perché analizza il sintomo, lo considera una forma di reazione immunitaria dell'organismo e quindi lo imita, cerca di imitarlo nella miglior maniera possibile per rafforzare la risposta dell'individuo alla malattia. Quindi in questo diciamo che l'eziologia della forma ha influito poco nella terapia omeopatica, che è sempre stata comunque rispettosa di questo principio di similitudine. I farmaci che si sono dimostrati più efficaci in queste fasi, prime fasi della malattia, sono stati, per quello che riguarda l'apparato respiratorio, la brionia nelle tossi secche tracheali, il fosforus, il calium carbonicum, l'antimonio tartarico nelle forme di polmonite, Poi abbiamo avuto nelle forme di vasculite, geloni, eccetera, farmaci come canfora, come crotalus, come lachesis, vipera, e poi nelle forme di gastroenterite l'arsenicum. Alcuni di questi farmaci sono stati individuati anche come farmaci preventivi. Ci sono state nazioni, come per esempio l'India, in cui il Ministero Parallelo della Sanità, perché esiste un Ministero delle Medicine Complementari in India, ha consigliato l'uso della omeopatia, della ayurvedica e quant'altro nella prevenzione di questa pandemia. Questo è successo anche...
un provvedimento da noi molto contestato, in Italia almeno...
Più che contestato, secondo me è incompreso, perché c'è poca cultura in Italia di omeopatia, come invece si trova in altri paesi. Lei pensi che in India ci sono 248 ospedali omeopatici, Cuba ha usato l'omeopatia come prevenzione, e sono paesi in cui viene incoraggiato lo studio e l'applicazione delle medicine complementari ad integrazione di quelle convenzionali, e non hanno gli effetti collaterali, l'antibiotico resistenza che si registra con cifre anche abbastanza inquietanti da noi. Consideriamo che in Italia sono stati dichiarati a fasi alterne nel 2018 circa 10.000 morti una volta, 48.000 un'altra volta, da resistenza agli antibiotici. Tutto questo dovrebbe farci pensare, soprattutto alla luce del fatto che in queste nazioni in cui è stata fatta una prevenzione con i farmaci omeopatici, i casi clinici in rapporto alla popolazione sono stati meno gravi e ci sono state meno morti.
Bene, quindi avete preso a livello europeo la decisione di avviare uno studio di ricerca.
Questa idea è nata dal fatto che alcuni ricercatori che sono associati all'European Committee for Homeopathy hanno proposto degli studi. Primo fra tutti è stato Robert Van Asselen, che sta coordinando uno studio sulla raccolta dei casi clinici descrittivi secondo una cartella clinica che avvia gli omeopati ad una corretta anamnesi ed un corretto esame del paziente e come prescrivere la terapia. Questo studio potrà essere utile anche nella didattica e nelle scuole di omeopatia. Poi c'è stato Lex Rutten, che ha pensato ad un discorso invece di statistica riguardante il numero dei sintomi associabile ai farmaci omeopatici. E alla fine c'è stata l'opportunità di usufruire della piattaforma Clificol, che è un database che esisteva già, e abbiamo avuto anche la fortuna di avere Carlo Rezzani, il coordinatore di questa piattaforma Clificol, all'interno del comitato del Committee Research. In questa maniera si è appunto pensato di costruire un programma COVID-19 su questa piattaforma, su questo database, dove raccogliere appunto da tutta l'Europa i dati degli omeopati che stavano trattando, curando pazienti Covid. Si è creato questa raccolta, questo programma di raccolta dati. Nel frattempo gli omeopati europei hanno parlato con i colleghi di altri continenti, e quindi questo studio, che doveva essere uno studio dell'European Committee, supportato, patrocinato dall'European Committee, si è poi allargato al Sud America, al Nord America, anche perché l'Italia è stata una delle prime nazioni ad essere affetta da questa patologia, e quindi molti ci chiedevano quali fossero i sintomi e quali farmaci stavamo usando. Quindi in accordo anche con la Liga abbiamo preparato un elenco di farmaci e di indicazioni e di sintomi, e invitato anche loro a far parte di questa ricerca. Ad oggi forse una settantina di associazioni omeopatiche nel mondo, che da Hong Kong all'India, alla Cina, alla Russia, ma anche all'America del Nord e all'America del Sud, partecipano a questo studio. Ognuno di loro potrà inserire in maniera anonima i dati dei propri pazienti, ai quali non sarà assolutamente possibile risalire perché sono indicati da un numero e soltanto il medico che li tratta saprà la loro identità. Da questo studio, che non vuole dimostrare che l'omeopatia funziona, è uno studio che serve a noi omeopati, ma che potrà essere l'inizio di tutta una serie di ricerche su varie patologie che con grandissimi numeri l'omeopatia potrà portare avanti. Noi sappiamo che la critica più grossa che è sempre stata fatta all'omeopatia è quella di raccogliere casi singoli o pochi casi. Con grandi numeri di omeopati che porteranno migliaia di casi, noi potremo superare questa accusa di casualità dell'effetto omeopatico, perché esiste una legge, che è la legge dei grandi numeri di Bernoulli, che dice appunto che quando i casi raccolti sono tantissimi, non si può parlare più di casualità, perché il fenomeno è ricorrente e quindi è una prova clinica di efficacia. Ora, noi sappiamo che l'omeopatia purtroppo non ha ancora certezze nella ricerca di base. Sono state fatte ultimamente tantissime ipotesi, ma ancora la medicina ufficiale non ci riconosce, e neanche noi in fondo, una certezza nel meccanismo d'azione dell'omeopatia. Mentre la ricerca clinica può essere molto molto incrementata dal fatto di essere uniti, di pensare alla stessa maniera, di poterci confrontare con questa piattaforma, incontrare, discutere e crescere insieme. Io penso che questa iniziativa, se ben gestita, potrà dare molta forza all'omeopatia.
Senta, ma è la prima volta in assoluto che viene fatto un progetto di questo tipo in tutta la storia dell'omeopatia?
Sì, questo forse è il progetto più grosso che sia stato fatto, ma non solo come coinvolgimento di nazioni nella storia dell'omeopatia, ma forse anche nella storia della medicina ufficiale. Penso che pochi progetti abbiano coinvolto contemporaneamente tante nazioni.
Senta, io mi aspetto due obiezioni dai negazionisti. La prima è che qual è il controllo sul fatto che su questi dati? La seconda è: ma chi ci dice che quei pazienti non sarebbero guariti comunque? Perché infatti c'è una casistica piuttosto ampia di persone che hanno contratto il Covid-19 che si sono curate a casa con antipiretici piuttosto che altri farmaci tradizionali e non hanno avuto particolari conseguenze, insomma sono guariti in qualche giorno, magari parecchi giorni, ma restandosene a casa.
La prima risposta al discorso della sicurezza che quei malati fossero Covid, in fondo è un po' comune alla certezza che hanno anche in medicina convenzionale, perché purtroppo i test non sono stati fatti, i tamponi, i test sierologici non sono stati fatti a tutti. Forse i test sierologici con il senno di poi diranno quanti malati, magari anche quelli che sono stati curati come fossero influenze banali, invece erano effettivamente già Covid, ma la certezza di questa cosa non c'è. Noi abbiamo inserito tutti i casi che avevano fatto il tampone e che erano risultati positivi ai tamponi laddove sono stati fatti, dove non sono stati fatti, ripeto, è la stessa valutazione della medicina ufficiale. Quindi la certezza è la stessa che si ha nelle altre indagini che sono state fatte, laddove c'era il tampone e la positività è attestata, dove non c'era il tampone la valutazione clinica. Per il discorso invece della contestazione sul fatto che sarebbero guariti comunque, e lì c'è da fare una riflessione, perché se è vero, come è vero, che nel Veneto sono stati curati con un'assistenza territoriale a casa e la situazione è migliorata anche più velocemente che in altre forme di sanità dove l'assistenza era più accentrata negli ospedali. Sì, a casa sono guariti, forse sarebbero guariti senza alcun farmaco, Ma se ci dicono che i farmaci omeopatici potevano essere evitati, potevano essere inutili in quelle fasi, allora la stessa valutazione vale per gli antinfiammatori, perché o gli antinfiammatori sono stati efficaci e allora lo sono stati anche gli omeopatici, o gli omeopatici erano inutili e gli antinfiammatori sono stati prescritti impropriamente.